Cerchio Firenze 77, 19 febbraio 1977.
Pace sia con voi e con tutti gli uomini. Il mio saluto e la mia benedizione a tutti voi che qua siete presenti e da coloro che pensano a questa riunione. Vedete, o cari, l'uomo osserva ciò che gli crede mondo esteriore e a lui estraneo. Osserva certe figure, suoi simili, cosa essi fanno, cosa dicono, come agiscono e si comportano. Alcune di queste figure riscuotono l'ammirazione della maggior parte degli uomini. Sono grandi pensatori e per spirito di imitazione i singoli allora vorrebbero uniformarsi nel sentire a quegli esteri. Questo accade molto spesso ed è accaduto nel passato per figure che rappresentavano esseri di alta spiritualità. L'uomo crede che imitando quei personaggi egli diventi come loro. Ma se voi ricordate quante volte vi abbiamo ripetuto che ciascuno deve trovare la sua verità, la scoperta della verità è una scoperta individuale. Noi stessi possiamo fornirvi solo delle indicazioni, ma la scoperta vera e propria è una vostra meta da raggiungere, personalissima. Udendo ciò che queste figure di maestri di spiritualità dicono, molti si uniformano talmente a quei pensieri che credono di avere trovato la loro verità e non si accorgono che in questo comportamento essi non sono altro che degli imitatori. Che cosa significa questo? Significa che in definitiva essi frappongono fra se stessi e la loro meta una intercapedine, un ostacolo ulteriore da superare. Quando si agisce non perché si è convinti che quello è ciò che si deve fare, ma si agisce per spirito di imitazione, perché si crede che agendo in quel modo si diventa identici a coloro che quelle azioni hanno predicate. Non si fa altro che creare motivi di frustrazione. Non si fa altro che creare motivi di grande conflitto. È certo che niente va perduto. È certo che questi stessi conflitti servono all'individuo che ne è il protagonista e l'oggetto in un certo senso. Ma forse per giungere alla temperanza è sempre indispensabile passare dall'intemperanza. Allora, quando voi udite qualcosa che vi tocca, passatelo al vaglio della vostra meditazione. Prima ancora di credere che quel qualcosa possa rappresentare la vostra giusta meta, sappiate che dovete misurare voi stessi con quella verità. Prima ancora di abbandonare tutto quanto fino a quel momento è vostro patrimonio interiore, collaudate con spirito di riflessione ed attentamente quelle verità di cui tanto siete ammiratori. Può sembrare strano questo mio dire di questa sera, ma credo che ognuno di voi, guardando in se stesso, troverà giusta e necessaria la mia puntualizzazione. L'uomo incontra sofferenza non solo quando va contro lo scopo generale della vita umana, che è quello, come abbiamo detto tante volte, di superare i confini dell'egoismo, ma anche quando crede che semplicemente cambiando modo di pensare e di agire, che gli possa cambiare la sua natura. Ripeto sempre, i grandi conflitti interiori che poi sono all'origine di malattie del corpo e della mente nascono da queste frustrazioni conseguenti al voler essere ciò che non si è in realtà. Perciò il mio augurio di questo momento è che ciascuno di voi trovi la forza di essere se stesso. Vi lascio momentaneamente.
Io sono l'abile fisica di Roberto. in grande moda adesso. La ricerca e la pratica di pratiche occulte, come venivano chiamati ai miei tempi, e assieme è tornata l'attenzione di voi sulla possibilità di essere preda di forze negative. Che cosa sono queste forze? Voi sapete che dopo il trapasso alla morte del corpo fisico succede a distanza l'abbandono del corpo astrale, il corpo dei desideri. Questi gusci astrali lentamente si dissolvono nel piano astrale, e quando sono più costituiti di materia densa, più è possibile che gli uomini ancora incarnati possano attrarli. I gusci astrali abbandonati a se stessi lentamente si disorganizzano, ma per una specie di istinto di conservazione cercano di trovare una fonte vitale che li tenga ancora in vita. Se allora un uomo incarnato che ha certi desideri grossolani e in un particolare stato di, chiamiamolo, di non reazione, può attrarre questi gusci astrali e rimanerne preda. Che cosa accade allora? Accade una che gli prova una sorta di malessere, può ammalarsi ed avere fenomeni che da voi sono conosciuti col nome di possessioni. Questi gusci astrali, ripeto, possono in un certo senso contagiarvi solo in determinati momenti della vostra esistenza, se siete preda di desideri grossolani e se psichicamente non avete certe facoltà di reazione che normalmente immunizzano da questo genere di possessione. Non voglio impressionarvi, voi tutti che qua abitualmente ci seguite, siete automaticamente immunizzati. La levatura spirituale delle vostre guide è sufficiente a suscitare in voi quella naturale immunizzazione che respinge le cosiddette larve o gusci astrali. Questa garanzia viene meno allorché però, ve lo dico subito, voi vi prestate a generi di esperimenti. altre sedute vere o false che siano, allorché si fa una catena con il desiderio di porsi in contatto con il cosiddetto al di là, la prima porta che si apre è quella che libera il passaggio ai gusci astrali, prima ancora di possibili entità. Direte voi perché non ci immunizzate anche quando noi andiamo da altre parti. Se voi sposate una persona, accettate come è, con i suoi lati buoni, i suoi lati meno buoni. Così sarebbe contro l'ordine naturale delle cose che noi vi togliessimo i lati negativi di quella che è stata per voi ed è per voi la scelta di un'esperienza. Se accettate un'esperienza, voi l'accettate con tutto quello che comporta. Ecco perché allora la nostra galanzia viene meno in certi momenti, in certe scelte che voi fate. Non so se sono stato sufficientemente
chiaro.
Lidia, figlia Lidia. C'è qua la figlia Lidia.
Sì.
Vieni qua. Non mi fai il posto, Lidia, per favore. Non lo sa. Dunque, ascolta, Lidia. Tu sei soggetto. Prego di stare concentrato, perché adesso devo completare la forma pensiero che accompagnerà quel piccolo oggetto. Thank you. Mi saluto, cari.
Posso fare la domanda?
Sì.
Questo vale?
Sì.
Grazie.
Claudio, vi saluto. Per indicare una grande rapidità si usa l'espressione veloce come il pensiero. Invero, specie quando l'uomo è in un particolare stato di tensione interiore, le sue facoltà mentali danno responsi così rapidi che i relativi processi di analisi e di sintesi sfuggono alla stessa consapevolezza. Per esempio, quando l'uomo fa una nuova conoscenza, si dice che egli prova istintivamente simpatia o antipatia. Ebbene, dietro a questo atteggiamento irrazionale sta un processo essenzialmente logico. Nei comportamenti istintivi, cioè non determinati dalla volontà, l'uomo segue la sua vera natura, e siccome questa è egoistica, egli giudicherà il nuovo conosciuto simpatico solo se dall'esame che rapidamente farà risulterà per lui apportatore di un qualche interesse particolare. L'esame è un'analisi binaria in cui il sì e il no sono riferiti ai molteplici interessi dell'io personale ed egoistico. Tanto per fare un esempio, l'analisi è di questo tipo. La persona conosciuta è del sesso che mi interessa. La risposta è sì o no. Se non ha attrattive sessuali, cambia il tipo di quesito. Può essermi utile nei miei affari. La risposta è ancora sì o no, anche se il quesito è posto in prospettiva. E così via, l'analisi continua. È proprio il caso di dirlo veloce come il pensiero, per concludersi con una sintesi dei dati emersi, che si concretizza in un'attrazione o in un disinteresse e financo in una repulsione verso il nuovo conosciuto. Se l'analisi è così rapida da sfuggire alla consapevolezza, ciò non vuol dire che di essa non sia possibile rendersi conto. Proprio questo significa conoscere se stessi. Impiegare al massimo la propria capacità di rendersi consapevoli della propria vita interiore. Essere tanto attenti ai movimenti del proprio intimo quanto lo si è ai fatti del mondo esteriore. Osservate come la consapevolezza di ciò che fate venga meno in due tipi di azioni. Al primo tipo appartengono quelle azioni che in realtà sono reazioni ad avvenimenti che colpiscono interessi da voi particolarmente sentiti, ai quali partecipate con tutto l'esser vostro. Tali reazioni sono così rapide che la consapevolezza ne coglie solo l'esito finale. Generalmente ciò è più evidente per avvenimenti nuovi e inaspettati. Al secondo tipo appartengono quelle azioni ormai conosciute, usitate, che nulla dicono di nuovo e che sono ripetute automaticamente. Questo perché l'uomo è consapevole delle sequenzialità delle azioni che compie, solo se queste non sono reazioni ad eventi che toccano interessi da lui particolarmente sentiti, o se non sono compiute nel suo disinteresse. Osserviamo ora un uomo che per la prima volta compia un lavoro manuale. Lo vedremo tutto intento nell'eseguire la serie delle operazioni, ma dopo qualche volta che le avrà ripetute, egli le compirà automaticamente e la sua consapevolezza potrà essere volta altrove. Questo perché la consapevolezza è uno strumento prezioso che la natura rende massimamente disponibile da parte dell'uomo, sostituendola appena è possibile con le facoltà istintive, sì da lasciare quelle addette alla consapevolezza libere per altre attività. Molto si è parlato di sistemi di produzione che nella vostra società impongono la creazione di pletoriche specializzazioni. A questo proposito si è detto che la specializzazione fossilizza l'uomo, lo priva di quella versatilità che era patrimonio di individui appartenenti a società del passato. La natura ci mostra che le società migliori sono quelle organizzate in gruppi di individui aventi particolari specializzazioni. Come ho detto, questo sistema si dimostra altamente positivo per l'efficienza sociale, ma come si sa, nelle società non umane le facoltà mentali sono pressoché istintive. Il retaggio della vita è tratto dal seguire gli istinti. Mentre l'ottimo della vita umana sta nella riflessione e nel superamento degli istinti animali. La diversità degli scopi fra la società umana e quelle subumane deve farvi comprendere che l'organizzazione delle rispettive società deve seguire criteri diversi. Pur rispettando una strutturazione sociale in impostata sulla specializzazione onde raggiungere il meglio di ogni istituzione, è necessario che l'uomo coltivi costantemente tutte le proprie qualità, eserciti in continuazione il proprio pensiero consapevole. Noi vi proponiamo continuamente questo. Se il lavoro che voi svolgete vi consente tutto ciò, allora vi sentirete soddisfatti e raggiungerete una grande perizia nella specializzazione vostra, nel campo dove siete specializzati. Se invece per voi il lavoro è la ripetizione automatica di azioni, o comunque non impegna la vostra creatività e non impiega il vostro pensiero consapevole, esso non vi darà soddisfazione. In quel caso state attenti a non occupare la vostra consapevolezza per ingigantire i torti che vi sono stati fatti o che credete vi siano stati fatti. Trovatevi un'attività o un interesse, qualunque essi siano, che possano occupare il vostro pensiero consapevole. Guai a chi lascia inanguidire il proprio interesse, a chi si cristallizza. Noi vi proponiamo di riportare alla vostra consapevolezza anche quei processi istintivi di cui vi parlavo inizialmente, e che sono causati dalla radice egoistica di ognuno. Ogni nostra comunicazione tende a promuovere l'esercizio della vostra consapevolezza. Vi invita a prendere coscienza di voi stessi e del vostro mondo. Avete mai fatto caso che la maggior parte di voi non è assillata dal problema di come sfamarsi, eppure voi non siete felici? Intendo dire che, a parte le calamità naturali e le malattie, il problema di ogni forma di vita del piano fisico è un problema essenziale di nutrizione. Aggiungiamo pure per l'uomo il problema del ripararsi dalle intemperie. Ammettiamo ancora che non di solo pane vive l'uomo, ma fra il procurarsi il necessario per vivere e lo spendere tutta la propria esistenza per accaparrare svaghi ebbene, il passo è enorme. Avete notato quanta importanza acquistino per voi problemi che dovrebbero occupare una minima frazione della vita di un uomo? Quanto bisogni non essenziali diventino in voi essenziali, e quanto altri essenziali siano ampliati, ingigantiti, complicati. È un modo per colmare il proprio vuoto interiore, per imporre se stessi. L'uomo che continuamente non muti d'abito, che spesso non cambi l'auto,
che non compia viaggi importanti è ritenuto dai suoi simili infallito. Chi non può consentire ai propri figli di svolgere quelle attività ricreative che sono di moda è considerato un miserabile. Non solo, ma molto spesso la propria consapevolezza è usata per osservare quanto sul lavoro o nella vita in genere si è scavalcati, messi da una parte, non valorizzati come si pretende. Purtroppo questo accade, ma ciò che intendo dire è che la mancanza di ricchezza interiore e di creatività molto spesso, anzi troppo spesso, è colmata attraverso alla valorizzazione di fatti esterni del tutto superflui, sicché si assurgano a motivi psicologici tanto intensi da colmare il vuoto interiore. Il successo, la notorietà, le ricchezze, le amicizie influenti sono mete che si crede possano riempire la propria esistenza, mentre la pienezza della vita è raggiunta attraverso il superamento di quelle istanze psicologiche che oggi credete possano essere soddisfatte nella ricchezza, nella brillante posizione e nelle amicizie influenti. Salve e pace a voi. Poi. Avrei da farvi una breve domanda, una domanda che in termini matematici non avrebbe risposta, perché il dato che si vuol conoscere non è desumibile dalla elaborazione di altri dati noti, ma invece una risposta ce l'ha. E proprio voi dovete darlo. Supponiamo che un dado sia tratto fra due osservatori. Il primo osservatore dice: il punteggio uscito è 4. Il secondo osservatore a sua volta dichiara: il punto che è uscito è 3. Supponiamo che nessuno dei due bari. Allora, qual è la verità? Qual è la realtà oggettiva? A voi rispondere.
Tutte e due.
Faccia a voi.
Come?
Salve, fratello caro, salve. Nell'epoca in cui tu vivi, giustamente data grande importanza alle realizzazioni che in concreto si inseriscono nella società. Questo atteggiamento così concreto e pratico e in stridente contrasto con l'abuso che viene fatto delle inutili parole. Non sia così per te, fratello caro, alle molte inutili parole, preferisci le poche utili azioni. Nell'adire adisci con intelligenza, ma ispirati all'amore, perché un mondo dominato dal razionalismo che non lasci posto al sentimento è un freddo meccanismo, certo più efficiente, ma non sicuramente apportatore di una più grande felicità. Ricorda, non è tanto la vita che può renderti felice o infelice, quanto come tu vivi. Talvolta la tua felicità o il tuo dolore può dipendere dal tuo karma, sempre in ogni caso dipende da te stesso, fratello caro. Le parole che io ti rivolgo sono dettate dall'amore e dall'esperienza. Accettale, se non per l'amore, per l'esperienza di cui sono la sintesi. Val più una parola di chi conosce per esperienza che mille supposizioni di chi ignora. Ma mille di quelle parole non potranno darti la millesima parte di ciò che può darti un'esperienza. Siano le tue parole parole di verità e di giustizia. La verità è il principio della giustizia. Chi la nasconde va contro la giustizia, ma chi la mostra senza contarla con la veste opportuna non merita di conoscerla. La vita meglio spesa è quella occupata nella ricerca della verità di se stessi. Perciò non lamentarti per le ricchezze materiali che non hai avuto, la cura delle quali non ti distoglie dalla ricerca della vera ricchezza, la verità di te stesso. Non cercare l'obbedienza degli uomini, ma piuttosto impara ad ubbidire, specialmente ai tuoi migliori propositi. Non cercare il rispetto dei tuoi simili, piuttosto sii rispettoso, specialmente con gli umili. Non cercare l'indulgenza, ma sii indulgente con ognuno, specialmente con i deboli. Non cercare di essere agevolato, piuttosto agevola tutti, specialmente i poveri. Non cercare la lode altrui, altrimenti gli uomini con poco ti compreranno. Non fidare nella perfezione della giustizia umana, ma sii perfettamente giusto. Non giudicare gli altri, giudica te stesso e ricorda che è molto più facile criticare che bene operare. Ritenendoti onesto, credi di poter giudicare il ladro che ruba e danneggia gli altri. e non ti accordi che tante volte hai messo in cattiva luce i tuoi simili facendo più male che se tu avessi rubato l'intera loro ricchezza. Perciò se vedi alcuno perpetrare un delitto non stimarti migliore di quello che nell'occasione potresti fare come lui, e se tu non lo facessi, certo sarebbe che già l'avresti fatto più e più volte. Non coltivare un'alta stima di te stesso. Se guardi a te medesimo, non farlo per glorificarti, ma per scoprire le tue miserie. Non stimarti per l'abilità che naturalmente hai. Essa può darti merito solo se ne fai buon uso. Non inorgoglirti per la tua cultura, sono molto più le cose che ignori di quelle che conosci. Non insuperbirti per nessuna cosa o qualità che tu abbia, e se non ti sono state date solo per te stesso. Se tu vivi solo per te stesso, se anche tu fossi l'uomo il più ricco, il più potente, il più famoso, quando verrà il momento in cui ciascuno è solo con se stesso, non saranno nella tua ricchezza, nella tua potenza, nella tua fama, né nient'altro a vestire la tua nudità. Ormai pace sia con voi e con tutti gli uomini. Un bene saluto per chiudere questo incontro. Fra 4 settimane farete prossimo con l'altra cerchia.
Dai, scusa per...
Sì.
Luciano, mi riesce. Hai qualcosa da mandare a dire?
Conducimi a questa creatura con il pensiero. Riferimento a quanto vi ha detto la guida fisica, posso dire che da quel lato non c'è niente, c'è più niente.
Ah sì? Bellissimo.
Dunque però, cosa c'è ancora? C'è una concomitanza di fattori, un inizio della menopausa, uno stato ansioso. Per cui questa figlia deve curarsi con cure mediche. Mi spiego?
Sì.
Questo non va detto a lei, cioè le altre ragioni che sussistono. Va detto solo, e va detto solo che non ha più
sì.
Certe forze negative. Lo dico a voi. Vi benedico ed abbraccio tutti. Che la pace sia con voi e con tutti.
Con le domande che abbiamo fatto,
troveranno risposta. Certo, sapete che il nostro sistema di rispondere è quello di... direi quasi far rispondere a voi nel momento in cui abbiamo fornito certi elementi.